i ragazzi del secondo anno hanno allestito il deserto, il deserto con tanti posti gialli, c'è un buco bianco, ma c'è un perché, penso, c'è un perché, non è che fanno le cose così loro, c'è un perché, vedremo di domenica in domenica cosa si aggiunge a quel deserto lì. Stiamo seguendo il sussidio nella nostra diocesi. Allora, Gesù va nel deserto. Chi lo manda Gesù nel deserto? Lo Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito. Ben amico lo Spirito. Spinge Gesù nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo. Bel amico. Che noi diciamo sempre con i bambini, no? Attento alle cattive amicizie, no? Che dopo ti danno i cattivi consigli. E qui addirittura è lo Spirito che spinge Gesù nel deserto. E quando capita questo? Dopo che Giovanni viene arrestato. Comunque Gesù dal deserto esce, tentato, quello che volete, esce e comincia a predicare. Allora ho tirato un attimo di sollievo, perché sì, è vero che il deserto è una menata che ci rompe l'anima, parlo di deserti, quelli del cuore, il deserto affettivo, il deserto nei rapporti, parlo del deserto nei valori, negli ideali. Ci sono momenti in cui ti senti prosciugato, non ne hai più, no? E dici, cavolo, ma perché? Perché? Ma dal deserto si può uscire. E dal deserto puoi ripartire con più forza. Forse Gesù ha superato la tentazione all'orto degli ulivi, sulla croce, no? Perché si è fatto forte nel deserto. Si è messo alla prova. Ha confidato più nel Padre che nelle promesse del tentatore, che gli avrà detto nella versione degli altri evangelisti, fai così, fai cos'ha, tu che sei figlio di Dio, dai, il deserto per te, trasformalo in una pianura, no? Ha superato tutto. Dal deserto possiamo uscire strisciando, rassegnati, arrabbiati, o possiamo risorgere. Non c'è alternativa. Ed è evidente che il deserto c'è. Viene il momento per ciascuno, che sia un piccolo deserto grande. Momenti di sconfitta, di delusione. Sto pensando all'uccisione di Navalny, dissidente russo. Quante persone hanno riposto in lui l'ultima speranza per cercare di cambiare qualcosa? Io posso immaginare che si sentono sprofondare nel deserto. Io posso immaginare cosa vuol dire, e adesso? Lui era capace, lui era informato, era investigativo, portava i documenti, portava le prove. Ma quante centinaia di persone, quanti giovani, non stupidotti, giovani che ha studiato anche, lo ascoltavano e lo seguivano. E adesso? Io penso che anche per loro, credenti o non credenti, non c'entra. Il deserto è trasversale, Però dal deserto possiamo uscire, o in piedi, con una nuova vitalità, una nuova forza che ci viene dall'incontro profondo con il Signore, altrimenti devastati. Qui la scelta è nostra. E la Quaresima ci dice, se noi camminiamo con il Signore, usciremo dal deserto, sì, ma in piedi, in piedi. Poi ci sono i deserti che creiamo noi. Lo sapete? C'erano delle terre che erano molto fertili. Questo me l'ha spiegato un contadino. Poi dopo fanno le colture intensive, fanno tutta la monocultura, tutte queste cose qua, poi nel giro di pochi anni quella terra che era così fertile comincia a produrre di meno, di meno, di meno, fino a quando quella terra si polverizza. Oh, che terra strana, assomiglia a sabbia, a sabbia. Questo capita. E questo qui è un problema dell'uomo. È un problema dell'uomo che si pone nel modo sbagliato nel nostro mondo. E allora lascio la parola a Mauro senza don.
Solo due parole, secondo il sussidio che la Chiesa di Fidenza propone per vivere la Quaresima come tempo forte, adatto, un momento adatto, particolare per la conversione di tutti e di ciascuno. La Chiesa di Fidenza, dicevo, propone a tutti, grandi e piccoli, alcuni comportamenti in linea con l'enciclica della Laudato Si di Papa Francesco. Sono delle proposte che si rivolgono al quotidiano di ciascuno e che ci invitano a rivedere e correggere i nostri comportamenti quando sono sbagliati. Oggi in particolare il Vangelo ci presenta Gesù nel deserto e allora noi siamo invitati a riflettere su un bene, che è il bene più prezioso e più carente che c'è nel deserto, che è l'acqua. La riflessione sull'acqua parte da una constatazione che è un bene indispensabile per la vita, ma che purtroppo sta cominciando a scarseggiare in tante parti del mondo, e questo incide in misura notevole sulla qualità della vita, sulla qualità della vita di tutti, a partire da più poveri. È un bene da proteggere, da salvaguardare, da apprezzare, anche quando ce n'è tanta, da distribuire, e da distribuire in modo equo, in modo che tutti ne possano usufruire in modo adeguato. Per questo il sussidio, a partire dalla Laudato Si, invita a riflettere sull'uso dell'acqua e propone tre piccole osservazioni banali, che vanno bene per i bambini che sono qui davanti come per gli anziani, gli adulti, uomini e donne, cose semplicissime che possiamo fare tutti, ma che comunque, se fatte insieme, indicano il desiderio di un adeguarsi ad una proposta di un mondo migliore. Il primo è: installiamo dei riduttori di flusso. Sono una cosa banale che molti di noi già fanno probabilmente. Il riduttore di flusso è un meccanismo che costa qualche euro, 2, 3, 4, non lo so. Un meccanismo che suddivide l'acqua in piccole particelle e le miscela con l'aria. Costano pochi euro, possono ridurre il flusso dell'acqua in modo da erogare solo la quantità che serve per lavarci e non quella che se ne va via. E si stima che così si possa risparmiare un consumo, si possa fare una riduzione di consumo che va dal 40 al 50%, senza modificare il lavaggio o altre, senza ridurre nient'altro. Il secondo, quindi il primo, i riduttori di flusso. Il secondo, per ricordarsi che l'acqua è un bene prezioso e che solo pochi al mondo ne possono usufruire con facilità, come noi qui ne possiamo ancora usufruire con abbondanza, anche se in alcune parti, esempio in Sicilia, siamo già in siccità in questo periodo. Ricordarsi di non lasciare mai scorrere l'acqua quando non è necessario. e alcuni esempi che vanno bene per tutti, quando si lava i denti, quando dobbiamo fare delle altre cose e ci scordiamo il rubinetto aperto, piccolezze che vanno possibili per tutti. Da ultimo abbiamo saputo che, esempio, i dati ci dicono che il consumo d'acqua per fare il bagno è di 4-5 volte superiore a quello mediamente rispetto a quello che si utilizza per fare la doccia. Quindi l'invito è a sostituire il bagno con la doccia. Voi direte banali, dette da questo pulpito, sono comunque degli stimoli che ci invitano a riflettere su un bene che è un bene prezioso, un bene importante e che sta diminuendo notevolmente, specialmente per chi non si può permettere di utilizzarlo con